promosso e organizzato le manifestazioni del 1° febbraio, prima e poi dell'8 marzo, hanno deciso di fare questa iniziativa nazionale qui a Milano. Noi siamo molto orgogliosi ovviamente di ospitare nel 2020, siamo molto orgogliosi di ospitare questa iniziativa. Milano è stata la capitale del 2007 con la grande manifestazione sulla 194, oggi parliamo di 194, parliamo di aborti, di contraccezione, di sessualità e di maternità. Lo scopo essenziale della chiacchierata di oggi, dell'evento di oggi è intanto riconoscerci, guardarci in faccia, conoscerci e cercare di capire insieme se e come proseguire nella costruzione di questa rete di tutte le associazioni che si stanno mobilitando e che si sono mobilitate appunto su questi temi. Quindi i temi sono questi, in modo specifico quelli che abbiamo trattato nel corso delle iniziative, delle manifestazioni di questi mesi. Allora, questo quindi è un momento di riflessione. Mentre allora nel 2006 l'attacco fu pesantissimo e anche con interferenze esterne a partire dal Vaticano, oggi le interferenze ci sono, gli attacchi continuano alla libertà femminile e non solo nel nostro paese, tant'è che l'iniziativa del 1° febbraio fu fatta anche d'accordo con le nostre amiche compagne spagnole. Non aggiungo altro perché ci saranno due introduzioni che parleranno sia del merito sia del tema della rete. Vi dico soltanto come si svolgerà la giornata. Ci saranno queste due brevi introduzioni, una di Maddalena Gastrini della rete che abbiamo costruito a Milano in occasione di un evento importante di discussione sulla 194, sulla maternità, la sessualità, eccetera, e uno di Lea Fiorentini sul tema della rete, cosa che vorrà dire. Io vi dico soltanto qual è la discussione. La discussione sarà ovviamente libera e aperta. Vi propongo soltanto due regole banalissime. La prima è quella di fare in modo che parlino innanzitutto tutte le città presenti e poi vediamo di conseguenza. Quindi vi chiedo di fare in modo che lo spazio sia dato innanzitutto, finite le due introduzioni, sia dato a tutte le città presenti in prima istante, poi parla chi vuole ovviamente. E la seconda è, visto che siamo anche molto in ritardo, cerchiamo di stare nei 4 minuti. Io ho un compito sempre molto ingrato quando faccio queste cose. I milanesi lo sanno che sono un po' cattiva, vi garantisco che lo sarò anche questa volta. Prima di dare la parola a Maddalena Gasparini, Sergio Daini, che è rappresentanza del comitato direttivo dell'Arci Bellezza, vuole salutarci.
Buongiorno. Ci tengo particolarmente a salutarvi e darvi il benvenuto a nome dell'Arci Bellezza, perché come Arci Bellezza siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa iniziativa. Anche se abbiamo fatto un po' di fatica, abbiamo dovuto spostare una parte del campo del pomeriggio, però abbiamo saputo che ci vuole avere questa possibilità di un incontro nazionale su questi temi. Abbiamo assolutamente voluto aderire perché abbiamo la convinzione che su questi temi è assolutamente necessario riprendere l'iniziativa. Tutti questi temi della libertà, della salute, della vita sessuale delle donne, della contraccezione e dell'interruzione di gravidanza, che sono rimasti un po', sono oggetto di un attacco sempre più pesante, sia all'interno delle strutture sanitarie, sia attraverso iniziative dall'esterno, come potrebbe essere la manifestazione di sabato prossimo a Milano, hanno bisogno di una risposta. Noi siamo convinti che su questi temi bisogna riprendere l'iniziativa e quindi vi auguriamo un buon lavoro, perché crediamo che la vostra riunione di oggi sia un buon passo in questa direzione. Grazie a tutti.
Grazie.
Funziona, ci vediamo che è una cosa. Un anno fa abbiamo organizzato un convegno la cui importanza, oltre che nella sua, come dire, nel fatto che ha funzionato, ha richiamato molte persone, è stato sicuramente molto interessante, ma ha rappresentato anche per noi un percorso di rielaborazione, di riflessione, di ripresa di temi che un po' anche per motivi legati alla nostra esperienza personale, erano stati in qualche modo messi da parte. Ripartendo dalle questioni dell'obiezione di coscienza, abbiamo poi costruito un momento di incontro anche con molti professionisti, donne che lavorano quindi nella sanità, nell'ambito civico e via dicendo, e abbiamo prodotto un manifesto di cui una copia che non ce l'avesse e anche ottenibile lì, manifesto che poi è stato, ci ha dato anche l'opportunità di andare in giro a presentarlo, cioè di essere richieste, chiamate in sedi anche fuori Milano, per esempio, dove è stata l'opportunità poi di una discussione e di un confronto. Da allora non ci siamo fermate, nel senso che da allora abbiamo fatto diversi incontri allargati e abbiamo in qualche modo favorito la messa insieme di gruppi, di associazioni, di realtà anche diverse e anche non solo strettamente femminili, che si sono incontrate in questo tempo e hanno provato a continuare la riflessione sul tema. Come usciamo dal silenzio, abbiamo anche avuto qualche incontro istituzionale, abbiamo incontrato la CGIL di questa Repubblica, abbiamo incontrato alcune consigliere regionali e ci proponiamo, con qualche scetticismo, ma ci proponiamo anche di incontrare i due assessori regionali che sono implicati in questa vicenda, che sono l'assessora Tanzu per l'UEFER, quindi si occupa di consultori, e l'assessore Mantovani, noto esponente di CL, che naturalmente è stato messo alla sanità. Qui voglio fare un bellissimo commento personale. Francamente il rapporto con le realtà istituzionali non è facile, dobbiamo dircelo chiaramente. Non è facile, io credo, abbastanza a prescindere dall'interlocutore o l'interlocutrice che hai di fronte. L'impressione è che poi, certo, c'è una predisposizione all'ascolto, una disponibilità anche a un certo scambio di informazioni e così via, ma poi quando si tratta di arrivare al dunque, cioè a ottenere o a andare a discutere proposte di modificazione e di cambiamento, la questione si complica e tutto un po' sembra più fermo. E questo secondo me ha un po' a che vedere, e qui è un tema che potremmo anche pensare all'ordine del giorno, ha un po' a che vedere con una doppia attitudine, vorrei dire. Da una parte il fatto che quando si parla di aborto in particolare c'è una tendenza a cercare vittime. Chi cerca la vittima dell'embrione, siamo da una parte, chi cerca, e siamo nella grande maggioranza dei casi, chi cerca la vittima della donna. Comunque sia, vittima non solo perché è perseguita dalle difficoltà per accedere a un aborto sicuro, ma anche perché comunque l'esperienza viene vissuta e riproposta continuamente, esclusivamente in termini di dramma, di perdita, di lutto, sempre lasciando tra l'altro in carico alla donna responsabilità e scelte in relazione a questo tema, tema che notoriamente dovrebbe richiamare anche una responsabilità maschile e un ruolo maschile nella vicenda. Sempre come usciamo dal silenzio e insieme ovviamente alla Rudy e consultori privati laici, abbiamo anche costituito un piccolo gruppo di cui siamo fieri e speriamo che possa procedere come ci stiamo immaginando, un piccolo gruppo che si occupi della formazione. Uno dei motivi che risulta anche da interviste che sono state raccolte, colloqui con specializzanti, specializzanti in ginecologia o anche operatori e operatrici, ci dicono che sul tema dell'aborto, l'assenza di una riflessione, come dire, che non è andata avanti pubblicamente dopo gli anni 70, si è come un pochino fermata lì, ha prodotto una rimozione di questo tema anche dalle scuole di specialità di ginecologia, dalle scuole di ostetricia, non parliamo poi di aggiornamento per quanto riguarda i ginecologi. ci raccontava il ginecologo della Mangiagalli, responsabile del centro 194, che quando ha organizzato l'incontro tra i medici per parlare della pillola abortiva, quindi un incontro di aggiornamento anche molto tecnico, si sono presentati in due, e questo sembra veramente stravagante, perché è qualcosa che toccherà anche usare e utilizzare. D'altra canto, poi molti ci dicono adesso insomma, pian piano va in pensione e prima o poi, come dire, non ci sarà più la generazione di ginecologi e ginecologhe che è uscita dagli anni 70 che fa gli aborti, rischiamo di restare senza. Noi pensiamo che perché possa essere superato questo impasse è necessario su un tema come questo che anche nella formazione entri quello che noi chiamiamo il partire da sé. La ginecologa che ci dice da quando sono incinta non riesco più a fare gli aborti, non me la sento di farli, ci dice qualcosa che passa attraverso il suo vissuto intimo, come dire. E quindi pensiamo che stiamo immaginando un progetto formativo in cui sia possibile coniugare anche ovviamente un aggiornamento che sarà anche di carattere tecnico-scientifico, ma coniugarlo con l'esperienza e i vissuti, le criticità, le difficoltà che ci possono essere, accettando che esistano, perché è inutile negarle anticipatamente. Ancora a gennaio abbiamo, e questo è un altro tema che possiamo mettere oggi del giorno, a gennaio abbiamo scritto una lettera che abbiamo chiamato Tale Ragazzo, che forse molti di noi hanno visto, molti di voi hanno visto, una lettera che in sostanza, a partire dalle vicende spagnole, dalle vicende del Parlamento Europeo, sollecitava una presa di parola da parte delle generazioni che sono venute e vengono dopo di noi. Naturalmente abbiamo ricevuto risposte, sia risposte indirizzate a noi che risposte che sono state pubblicate in parte per esempio sul blog del Corriere della Sera. Mi aveva colpito, e la ricito anche se l'ho citata in un'altra occasione, la lettera di Carlotta che si firma alla fine da molto vicino e da molto lontano. Da molto vicino perché lei dice, e io credo che questo sia anche per noi generazioni, c'è un riconoscimento rispetto al lavoro che è stato fatto, rispetto a quello che comunque i diritti che sono stati acquisiti, il diritto alla salute, il diritto alla scelta, però nello stesso tempo l'adesione alla vicenda dell'aborto sembra piuttosto di carattere, vorrei dire, ideologico, sicuramente poco legato, come invece è stato per la generazione a cui io appartengo, poco legato a un'esperienza e a un'urgenza di carattere personale. La mia impressione, ma non solo la mia, è che per le giovani donne il tema sia spostato rispetto alla centralità che in qualche modo per noi ha avuto contraccezione e aborto intesi come sottrazione della sessualità all'obbligo riproduttivo. Mi pare che oggi la questione ritorni su sessualità, una sessualità che sicuramente è molto cambiata da quando eravamo noi, basta vedere, come dire, la sua rappresentazione quotidiana, ma c'è poi un grandissimo tema che è il tema della maternità, cioè la libertà di essere madri o di non esserlo, libertà che forse non si vede abbastanza quanto vadano insieme, questo tipo di libertà è quella che mi sembra che oggi sia al centro, almeno per quanto possiamo leggere da testimonianze, anche testi, libri che sono usciti, penso per esempio al libro del collettivo di Benazir, del testo dell'Università di Verona, sembra essere proprio il tema della maternità. Il tema della maternità in una situazione non solo di precarietà di lavoro, ricordava ieri sera Assunta che era manifestazione del 2006, le donne dell'associazione Casa Ilaria avevano un lungo striscione con scritto il nostro contraccettivo e la precarietà, ma io penso non si tratta solo di una precarietà legata al lavoro, ma si tratta, o al reddito per meglio dire, ma si tratta anche di una precarietà sentimentale, che è un altro modo di affrontare la questione della vita di coppia, dell'eventuale costruzione di una famiglia o dell'avere figli. E questo probabilmente, la precarietà sentimentale, io credo, in qualche modo porta con sé anche un'altra difficoltà, che è la difficoltà di dichiarare e anche chiedere un'assunzione di responsabilità da parte maschile. Cioè la precarietà sentimentale io credo che fa difficoltà a riuscire a superare un'assunzione soltanto femminile di responsabilità rispetto alla riproduzione. Fra l'altro, ritorno un attimo al tema della precarietà invece di carattere economico. Ho visto di recente la recensione a un testo che penso che andrò a prendere, che si chiama Come un paesaggio, pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro, dove un testo collettivo di donne, dove viene rivendicato un diritto universale alla maternità, non all'università, che si sarebbe interessante. un diritto universale alla maternità, e mi sembra interessante perché c'è il tentativo di guardare alla questione di un reddito garantito, quindi di un reddito svincolato dalla produttività, proprio a partire dalla condizione femminile e quindi dalla eventuale soggettualità non solo produttiva ma generativa. Chiudo questo mio breve intervento per dire che non solo sono contenta ovviamente di questo incontro di oggi, ma per provare a dire che cosa io penso che debba e possa diventare questa che abbiamo chiamato rete. Io penso che dovremmo innanzitutto strutturarci in una maniera il più possibile inclusiva. Credo che sia fondamentale accettare che poi al nostro interno esistano differenze anche di tipo politico generale, ma anche in particolare possono essere anche differenze rispetto a tematiche più strettamente femministe. Quindi una rete inclusiva e non escludente. Una rete che per sua stessa definizione non ha gerarchie e una rete che soprattutto abbia, il rispetto per le iniziative individuali e locali, iniziative di singole associazioni, iniziative di singole donne, perché penso che poi ogni realtà abbia una sua caratteristica, un suo modo di procedere, anche un suo modo di lavorare e di riflettere, e penso che questo debba essere riconosciuto. Ultima cosa, anche questa è una mia proposta, ho pensato che in analogia un po' anche al convegno del 9 marzo potremmo immaginare che dalla nostra rete esca un documento rivolto al Parlamento europeo. La mozione estrema è stata respinta e ci dicono le esperte di funzionamento del Parlamento europeo che come tale quindi non potrà essere riproposta, ma non è questo secondo me il nostro problema. Io penso che noi quello che dobbiamo fare è immaginare un manifesto che tocchi tutti questi temi a cui ho accennato, quindi che tenga insieme persone mortali e gravità, quindi gravità di gravidanza, sessualità, maternità, eccetera, li tenga insieme proponendo delle cose da fare, come un po' come abbiamo fatto nel nostro manifesto e come anche ho visto nel manifesto della LAIA, come ho visto nel documento del convegno libero di scegliere di un paio d'anni fa, e si tratta un po' di rimetterle insieme, di rivalutarle, ma soprattutto penso che dobbiamo immaginare una sorta di reintroduzione a questi temi, e su questo la nostra riflessione anche di oggi, ma che poi potrà continuare in rete, sia fondamentale.
Visto che è arrivato qualche altra amica, intanto rimetto in circolo il pochettino perché ho visto che alcune non hanno scritto, vuol dire che non intendono scrivere, lasciare un recapito, oppure invece non l'hanno fatto. Perfetto, rifacciamo il giro. Mentre invece chiedo ancora le ultime.
Buongiorno a tutte.
Lea Fiorentini.
Volevo ringraziare le donne. Sto ferma. Riusciamo dal silenzio e non è un caso appunto che siamo qui come prima riunione, speriamo non ultima della rete UAE, perché appunto sappiamo bene che il lavoro che è stato fatto a Milano in questi anni e siamo anche contenti che si siano rese disponibili per ospitarci. Non è facile comunque organizzare sede e tutto quanto. Io vorrei in due parole dire come siamo arrivati qui oggi, il sentimento appunto di preoccupazione sulla 194, legge 40 e tante leggi in questi anni penso che abbia preoccupando tutte le donne che sono qui oggi e molte altre che oggi non sono qui. Poi penso che una scossa l'abbia data a tutti la soluzione, la voce della soluzione Estrela e la situazione spagnola, cioè la legge Gallardón. È stato come un risveglio per molte dovuto alla vicinanza anche con la Spagna e l'idea che quindi nessun diritto è acquisito per sempre quando riguarda l'autodeterminazione delle donne. E da lì questo collegamento con le donne spagnole di alcune di noi e di tante associazioni ha fatto scattare l'idea di una rete, provare a mettersi in rete a livello italiano e europeo. Questa idea, che non è un'idea, è semplicemente stato cogliere un sentimento comune, questo lo voglio dire sinceramente, nasce da una pratica che a Firenze abbiamo ormai da 2 anni e più con tante associazioni, dove siamo in rete, siamo molto diverse, lo voglio dire, però questo non ci impedisce di trovare sempre degli obiettivi e delle azioni da fare insieme e in maniera molto corretta, l'obiettivo preciso, raggiunto o non raggiunto, verificato e poi si passa ad altro. E questo ci dà sempre modo di lavorare. Quindi partite da questa pratica che abbiamo provato. Abbiamo lanciato l'idea il primi di gennaio e con altre donne di altre realtà italiane e la risposta è stata, io credo, inaspettata. E abbiamo messo tutte, ovviamente, in pista relazioni personali, di anni, come qualcuno diceva, anche virtuali, di Facebook, di dialoghi, di notate, eccetera. E questo ha fatto arrivare nel giro di pochissimo le adesioni a 120 associazioni e più di 500-600 donne. L'obiettivo iniziale era una manifestazione di sostegno alla Spagna che doveva essere più avanti, poi è stata anticipata al 1 febbraio e in tutta Italia in maniera spontanea sono partite le manifestazioni. Ce ne sono state quasi 20 e di fatto la rete, quello che abbiamo pensato di fare, era semplicemente un ruolo di servizio per tutte le manifestazioni e per tutte le donne che volessero trovare informazioni e un po' di collegamento con le donne spagnole. E, fatto questo, insomma, siamo andati avanti, abbiamo mandato una mail in cui chiedevamo se avesse senso andare avanti. E ci sembrava di sì dalle risposte che abbiamo ricevuto e lì abbiamo pensato che fosse anche arrivato il momento di rilanciare oltre la 194, oltre l'aborto, come dire, al di là di questa essenziale difesa della legge 194, però provare a rilanciare il tema su una vera libertà e autodeterminazione delle donne e comprensiva di tutto. Scrivevo una mail in cui dicevo anche, insomma, anche a partire dalla possibilità di avere un reddito e quindi una sessualità libera, consapevole. E quindi, insomma, parlavamo di diritto alla salute riproduttiva, insomma, non so se vi ricordate, comunque penso temi che per tutti sono più che noti, però era un po' andare oltre una difesa di un diritto che va sempre fatta, in tutti i nostri territori lo facciamo tutte, e riaprire questo tema, facendole in rete, perché appunto tutte lo facciamo sui territori, però quello che penso che sentiamo tutti è l'esigenza di rompere la frammentarietà che ci caratterizza, purtroppo, rompere per appunto riaprire il discorso sull'autodeterminazione delle donne pubblicamente e politicamente, perché non può essere appunto ridotto alla difesa di alcune associazioni sulla 194 e non ci dobbiamo provare, rompendo la frammentarietà, stando in rete su, dobbiamo, se vogliamo, appunto oggi lo capiremo, trovare obiettivi condivisi e che poi si tramutano in azioni per forza per stare insieme, rimanendo sempre ognuna di noi quello che è nella sua specificità. E oggi penso che speriamo di capire questa, se c'è una possibilità. Questo.
Vieni qui perché abbiamo questo problema con il microfono. Troviamo una sede. Questa sede non si tocca perché è quella che garantisce. Aspetta un attimo. Prego. Vi presentate e dite.
Io sono Anna Confini, Laia, è stata presentata prima praticamente. Grazie innanzitutto ovviamente a chi ci ospita, e grazie a chi ha dato tante energie nella iniziale costruzione di questa rete, che dico iniziale perché sono convinta che sicuramente crescerà. Laia, mi presento, ovviamente presento l'associazione, riunisce operatori della 194, abortion providers, diciamo, non solo, anche ginecologi che lavorano nei consultori, fondamentalmente quelli che penosamente devono definirsi non obiettori, perché purtroppo nel nostro paese chi applica una legge dello Stato è l'eccezione e gli altri, gli obiettori, sono la norma. Questa è già una tortura allucinante. Nonostante ciò, nonostante siamo una realtà, ho mosso un dito, non quella di una parte degli operatori dei consultori della 194. Di fatto la realtà romana in effetti è molto più ricca, in parte sommersa, quindi nella nostra città sicuramente c'è un lavoro grosso da fare. C'è un gruppo di ragazze che poi ha organizzato la manifestazione dell'8 marzo, attivissime, molto giovani, che sicuramente, insomma, io credo varrà la pena di coinvolgere, perché sì, non è facilissimo, però insomma è sicuramente una cosa importante. Laiga ha lavorato e diciamo è stato il primo attore per certi versi della grossa vittoria che abbiamo avuto in sede di Parlamento Europeo, o meglio in sede di Comitato per i diritti sociali del Parlamento Europeo, che ha portato, la denuncia di Laiga ha portato alla condanna del nostro paese perché non applica la legge 194 e non permette l'esercizio del diritto alla salute riproduttiva per le donne italiane, che voi sapete sono costrette a migrazioni. Adesso insomma, sono cose note, non sto ovviamente a specificare. Io colgo, però mi è piaciuta molto la relazione di prima riguardo diciamo un doppio filo rispetto a questi temi, perché io ho un malessere fondamentale quando sento parlare in termini, cioè quando si parla d'aborto, scusate, mi infero quello, quando si parla di aborto bisogna subito cambiare l'espressione del volto, perché bisogna fare la madre dolorosa e bisogna essere molto addolorati, perché la scelta dell'aborto è una decisione drammatica, è difficile, è dolorosa. Io credo già da questo, come si diceva prima, bisognerebbe parlare, perché è un discorso culturale proprio, che è non solo delle donne, non solo di chi ci sta intorno, ma anche degli operatori, il senso di colpa, per cui dobbiamo superare questo senso di colpa dicendo che è il male minore, perché soffriamo tanto e dobbiamo sollevare le donne da questa sofferenza. È una scelta la porta, una scelta che dovrebbe essere libera, così come dovrebbe essere libera la possibilità di decidere entro ovviamente i termini stabiliti dalla legge come abortire. E questo in Italia ancora non è possibile, perché se è vero che ora ancora sulla carta. Quattro regioni hanno ammesso il farmacologico in regime di day hospital. Di fatto, ad oggi, si fa fondamentalmente in due regioni, perché in Umbria è una cosa rimasta sulla carta, perché nel Lazio è cosa di pochissimo tempo, non so come andremo avanti. L'altro discorso che veniva toccato è quello della formazione. Io sono d'accordissimo, perché ovviamente qui c'è un problema proprio di applicazione banale della legge. L'articolo 15 della legge parla di formazione e di obbligo istituzionale delle università e delle regioni a formare il personale e a garantire l'aggiornamento del personale, cosa che non avviene. Ma secondo me la cosa importante è legare appunto quell'aggiornamento che è professionale, di tecnica, eccetera, eccetera, perché non dimentichiamo che nella stragrande maggioranza dei centri italiani le donne vengono raschiate, e questa è una cosa allucinante. Ma al di là di questo, è legare questo aggiornamento professionale, acquisizione di metodiche nuove, ha un ragionamento culturale che ci faccia uscire da questa trappola di pensare che l'aborto è il male minore. L'aborto è una scelta estrema, perché evidentemente qualcosa non ha funzionato, però è una scelta e non è sempre, anzi secondo me quasi mai, una scelta dolorosa. Può essere una scelta difficile, ma quasi mai dolorosa, quasi mai pietosa e via dicendo. Quindi questo doppio discorso, questo riprendere un pochino l'elaborazione su questi temi a livello generale, perché io so che ci sono realtà che sono andate molto avanti in termini di elaborazione, però forse sono rimaste un po' chiuse, e allora invece far uscire queste elaborazioni e farle patrimonio comune io credo sia una cosa estremamente importante. Ultimissima cosa, quel foglio che girava forse poi potrebbe diventare una cosa comune. Perfetto, grazie.
Grazie. Luisa Cortiga.
Io ci conosco tutte, quindi
tenetelo un po' lontano perché giù in fondo rimbomba, non c'è.
Scusate
il ritardo, era ancora tutto l'orario solare.
Questo è tutto il video da arrivare, perché in zona eravamo praticamente ostaggio, che è bella, divertente, però.
Scusa,
Luisa Cortiga, consulta milanese per la laicità delle istituzioni. Come consulta ci siamo occupati del tema 194, ovviamente per una questione di laicità delle istituzioni. Scusate la ripetizione.
Non
accendo. Vado di vicina? Ok. Come consulta ci siamo occupati del 194, in quanto tema che fa parte della nostra missione, no? Di laicità all'interno delle istituzioni. In particolare con UBS abbiamo fatto un evento per il 35enale del 194 l'anno scorso, e personalmente ho redatto quell'appello, quel per la relazione Strela tra novembre e dicembre, che poi è finita come sappiamo. E comunque l'impegno della consulta è costante, non solo in un contesto milanese, anche se la consulta ha una competenza territoriale limitata, però anche in ambito europeo ci siamo mossi, probabilmente ci muoveremo anche in sede di elezioni europee, proprio per fare una campagna relativa alla laicità in Europa. Ovviamente su Milano siamo presenti, anche perché vorremmo fare qualcosa per il 12 aprile. Scusate, io sono arrivata adesso, quindi non so cosa vi siete dette prima. Non abbiamo ancora detto nulla, ok, perfetto.
E niente, quindi noi siamo assolutamente presenti, rappresentiamo una ventina di associazioni a Milano di vario genere, quindi da LGBT a WAR, insomma un contesto vario e misto che comunque si è trovato, si trova costantemente sui sistemi, eravamo presenti anche al 1 di febbraio. Niente, noi siamo, ci siamo e abbiamo anche una rete nazionale, cioè il coordinamento nazionale delle consulte laiche. Quindi non solo lavoriamo su 194, ma anche su, in questo momento particolare, tra l'altro condivido con voi un piccolo successo che si è ottenuto a Milano in questi giorni, perché il TAR ha dato ragione ai ricorrenti in materia di buone scuola. Quindi i buoni, quello ricorso che è stato fatto a proposito di buone scuole della Regione Lombardia, al momento, cioè la prima e il primo grado, è stato vinto. Quindi non c'entra niente, però insomma, in materia di città è importante condividere questi spunti. Basta, volevo solo dire che noi ci siamo e qualsiasi cosa, anzi, vorremmo contribuire, come dire, concretamente anche relativamente al domicilio.
Però si
spieghi. È la almeno a Milano si svolge la marcia no 194, è nazionale, sì, no, scusate, non lo sapevo, quindi nel nostro piccolo abbiamo partecipato a qualche punto per tutti i presidi, quelli sotto gli ospedali al guarda, però insomma penso che per questa marcia ci sia da fare qualche cosa, vuoi a livello mediatico, vuoi a livello, so che ci sono un po' di proposte in campo, la nostra aspettativa oggi è quella di concretizzare anche per quanto riguarda questa giornata. Grazie.
Grazie mille. Prego, signora. Io. Ah, scusa, qui c'è.